Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, il numero da chiamare, se volete scriverci, o meglio da chiamare, il numero a cui scrivere, con Telegram, con un WhatsApp, oppure con un SMS, se volete intervenire durante questa diretta, è il 331-6214013, oppure la mail diretta @popolarenetwork.it. Potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata, come sempre, sul sito di Radio Popolare con gli argomenti di cui vi avremo parlato, che quest'oggi sono la rubrica dedicata alla grande lirica, alla lirica di Giovanni Chiodi. Ancora di lirica parliamo perché è appena stata presentata l'opera che inaugurerà il prossimo 7 dicembre la stagione del Teatro alla Scala. L'intervista a Gabriele Salvatores a proposito di Napoli-New York, anche in occasione di un incontro che il regista terrà a Milano proprio quest'oggi al Anteo Palazzo del Cinema. Fra poco sentiremo due degli artisti che sono protagonisti di Residenze Digitali 2024, promosso dalla compagnia Capotrave, ma con molti altri partner sparsi sul territorio. Si tratta di performance, di progetti teatrali che vengono proposti dal vivo, ma attraverso il digitale, proprio come ci siamo abituati a fare per cause di forza maggiore durante il Covid. Adesso è diventato un linguaggio che merita di essere approfondito. Ne sentiremo due di questi artisti fra pochissimo. Noi però prima abbiamo appuntamento, dopo la puntata di ieri, a Vimercate, a Lab Libri al Banco, una libreria davvero bellissima in via Cavour, dove siamo stati accolti in maniera particolarmente affettuosa, quindi un saluto ai librai Sara e Andrea, che insieme appunto a tutti gli abituè sono stati lì con noi. Tantissimi ascoltatori e ascoltatrici sono venuti e venute a trovarci, quindi un saluto a loro se ci stanno ascoltando. Grazie di averci appunto accolti come avete fatto, e grazie a tutti coloro che hanno ascoltato, hanno partecipato, sono intervenuti come ospiti per raccontarci Vimercate. Invece, dicevo, noi abbiamo appuntamento con Kim Deal, l'artista della settimana Radio Popolare. Questo è Coast.
Find.
Kim Deal, Coast, la nostra artista della settimana a Radio Popolare, grazie alla redazione musicale come sempre. E noi adesso ci trasferiamo nuovamente nella settimana delle residenze digitali, che comincia proprio quest'oggi e durerà fino a domenica 1 dicembre. Lo ricordiamo, lo abbiamo spiegato con Lucia Franchi, che insieme a Luca Ricci di Capotrave coordina questo progetto dalla sua nascita e che porta alla, siamo arrivati alla quinta edizione, porta all'attenzione del pubblico e degli operatori artisti attraverso gli strumenti digitali, artisti che naturalmente vi invitano a scoprire il loro lavoro che verrà performato dal vivo. Sono lavori molto diversi, artisti molto diversi, due di loro sono nostri ospiti quest'oggi, anche perché Radio Popolare media partner di questa iniziativa che ci sembra veramente interessante e soprattutto molto attuale, molto contemporanea. Uno è Ruggero Franceschini, attore, regista di Radio Pentotal, che è tra l'altro uno dei progetti che ci ha incuriosito particolarmente, perché insomma si parla di una radio ispirata ad Andrea Pazienza. L'altra artista nostra ospite, entrambi sono già collegati con noi, fra poco li sentirete, è Valerie Tameu con Metabolo 2 Orinzia. Entrambi, dicevo, già collegati con noi, buongiorno e benvenuti.
Buongiorno, buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici.
Benvenuta Valerie.
Buongiorno Iris, molto contenta di essere qui, grazie.
Noi siamo insomma felici sempre di parlare delle residenze digitali, un progetto secondo noi veramente molto intelligente, però appunto come voi stessi, peraltro sapete meglio di tutti noi, le proposte artistiche che poi sono state selezionate sono fortunatamente molto molto diverse tra loro. E allora, fregandomene un po' delle convenienze, do la precedenza a Ruggero Franceschini perché l'idea nasce insomma da un personaggio che è con noi da tanto tempo, Andrea Pazienza, e Radio Alice, che molti di coloro che sono all'ascolto forse ricorderanno, e chi è più giovane invece magari vorrà sentir dire che cos'era.
Beh, infatti io appartengo a quest'ultima categoria, era appunto dei più giovani, anche se non della generazione Z, insomma ho 32 anni, quindi sono millennial.
Beh, per l'Italia giovanissimo, sì sì.
Esatto, alle 35. Però sono cresciuto con i suoni di Radio Alice e insomma la documentazione testuale, iconografica, che ovviamente comprendevo in un certo modo appunto da bambino, perché mio papà, Frank Precotto, questo è il nome di famiglia. Era nel 77 a Bologna, ecco, sì, sì, veterinaria, e quindi era presente ai funerali di Francesco Lorusso e aveva persino registrato in delle vecchie cassette appunto la documentazione di queste manifestazioni di protesta, e aveva anche questa vecchia cassetta di Radio Alice con delle canzoni incredibili, veramente lisergiche, oniriche, deliranti, e delle dirette di Radio Alice, anche quelle altrettanto appunto insomma anni 70, e con la gran conclusione, che io non capivo se fosse vera o no, ma poi piano piano ho capito che era vera, e questo ha sicuramente formato il mio punto di vista sul mondo, è la gran conclusione dello sgombero di Radio Alice da parte della polizia, ecco, in diretta. Quindi,
perché allora tutto si registrava su cassetta, non c'era altro mezzo.
Esatto.
È difficile da credere, ma è così. Insomma.
E quindi, partendo un po' da questi materiali appunto sonori, appunto audio, e comunque in generale la mia passione da piccolo per la radio, che poi è sfociata nel teatro, che comunque ovviamente è basato molto sulla voce, sul testo, ed è un po' come la radio, forse possiamo dire un medium caldo, ecco, con Martin, sì, McLuhan, no? Che provoca reazioni emotive nelle persone, sì, che richiede anche di completare ciò che si sente, insomma, con l'immaginazione, ecco. Ho provato a rispondere alla colla delle residenze digitali con un progetto che avevo nel cassetto, che era un lavoro sulla situazione nella quale viviamo oggi, la post-verità, diciamo, no? Un mondo nel quale non sappiamo più esattamente a cosa credere, ed è ormai diventato chiaro come la maggior parte dei mezzi di informazione convoglino delle agende o comunque ecco, degli interessi molto chiari. Quindi in questo senso il progetto parla di due cose, parla della post-verità, dei mezzi di informazione, di come l'AI possa cambiare la realtà e noi senza neanche accorgere crediamo a una storia che non è vera, e al tempo stesso parla di di una cosa molto contemporanea, e al tempo stesso parla di un rimando agli anni 70 facendo questo salto, e al personaggio di Pentotal come simbolo, se vuoi, di quella creatività, di quella visione del movimento, ecco, degli anni 70, insomma, è un personaggio che si chiama come un medicinale, il siero della verità. Diciamo,
il famoso Pentotal, che soprattutto in epoca di spie, di guerra fredda e così via, veniva citato in tanta letteratura, cinematografia, eccetera, eccetera.
Esattamente.
Allora, un'ultima domanda, Ruggero. Radio Pentotal, intanto ne approfitto per dire che Radio Pentotal sarà visibile, fruibile sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre alle 18:30 in entrambi i casi. Poi vi diremo il sito, che in realtà già ripeto, residenzedigitali.it, dove potete acquistare i biglietti, che sono veramente, insomma, cioè è un prezzo simbolico per assistere a tutte e quattro le performance delle residenze digitali. Dicevo, Ruggero, un'ultima domanda: quando si collegheranno o ci collegheremo per vedere Radio Pentotal, cosa vedremo? Dacci la prima Polaroid, si sarebbe detto ai tempi di Radio Alice.
Le persone che prenderanno questo appunto biglietto da 3 euro, come dicevi tu, quindi veramente molto accessibile, e si collegheranno prima delle 18:30, potranno fare dei test tecnici per vedere che tutto funzioni, e assisteranno a delle prove di trasmissione, un nastro continuo che veniva mandato anche a Radio Alice, che serviva a colmare i momenti nei quali la diretta radio non era possibile perché non c'era nessuno. Quindi vedranno un po' un nastro continuo, che è un agglomerato che ho realizzato con un gruppo, insomma, i fidanzati della morte, dei sound designer, un agglomerato di citazioni di canzoni dell'epoca, di deliri linguistici in stile bifo, insomma, manuali, tecniche rivoluzionarie, insomma, un po' un mix. E poi alle 18:30 io e Paola Carrara e Angelo Callegarin, i tre conduttori e conduttrici della trasmissione, prenderemo un po' il via da questa location segreta dalla quale trasmettiamo, appunto per non essere sgomberati dalla polizia anzitempo, ecco. Quindi
sì.
Insomma, sarà un po' una sorpresa.
Sì. No, infatti, grazie per averci un po' fatto entrare in Radio Pentotal. Il resto lo scopriremo appunto il 30 e il 1 di dicembre alle 18:30. Vado invece indietro nel tempo, perché oggi e domani, rispettivamente alle 19:30 e alle 21, sarà di scena invece il lavoro di Valerie Tameu, a cui torno a dare il benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno Iris. Sì, come hai detto, saranno proprio le due repliche, stasera alle 19:30. Noi la faremo sia online che
in presenza, in live. Alla corte ospitale, no, di Rubiera.
Esatto, alla corte ospitale di Rubiera, e domani invece solo online alle 9.
Allora, in questo caso ho sentito parlare, perché sono tutte delle scoperte evidentemente per noi, questi progetti, ho sentito parlare di un rituale magico che fa riferimento a Mami Wata. Mami Wata in realtà esisteva anche ai tempi di Radio Alice, no, voglio dire come suggestione, anche da noi in Europa, no? Era già stata una potente ispirazione.
Sì, beh, Mami Wata ha tantissimi anni, è una divinità antichissima.
Ma io parlo di quando è arrivato in Europa, quando in Europa, diciamo, negli anni 70 si è scoperto, insomma, tutto un universo africano che ha raggiunto, come dire, anche i giovanissimi. Certo, Mami Wata è antichissima.
Chiaro. Certo, sì, ma poi c'è da dire che questa divinità è una divinità relativamente giovane, nel senso che si rinnova nel tempo e parla molto con il presente. Quindi nei secoli in qualche modo le persone le si sono avvicinate in modo diverso, proprio sulla base di quelle che sono state le istanze del presente. In periodo coloniale, diciamo che forse è il momento in cui lei è più forte nell'Africa occidentale, nella costa atlantica, che purtroppo era anche il luogo della deportazione, dove venivano presi e prese le persone che poi furono schiavizzate e portate nelle Americhe. È proprio da qui che nasce una figura di Mami Wata, che è una figura mostruosa, diciamo, non è una dea accogliente.
Non è benevola, certo.
Niente, non è una dea benevola, è una dea che richiama anche un po' le sirene che fanno parte della cultura occidentale anche, quindi a quell'ambivalenza di un essere in qualche modo che può essere una guida del mondo acquatico, ma allo stesso tempo molto pericolosa, perché se si cade, diciamo, nelle sue grinfie, nel suo canto, scatena la sua vendetta, ecco. E questo forse si collegava molto all'idea che avevo già inizialmente di lavorare con il mondo acquatico e le tecnologie. Devo dire che nel presente le tecnologie sono quasi completamente scollegate da tutto quello che è invece un universo umano e spirituale, no? Sì. E secondo me questo è uno dei più grandi problemi, no? L'utilizzo che facciamo della tecnologia, che è disumano spesso, perché è sempre quasi al servizio del capitalismo e dell'estrattivismo, quindi fa dei danni incredibili la tecnologia, se proprio vogliamo essere sinceri. Quindi questa idea di collegare invece un elemento così freddo, che noi interpretiamo in un modo così freddo, a invece ad un'umanità e alla metafisica, se così vogliamo dire, in qualche modo riscalda questo elemento, e che può diventare anche uno strumento per avvicinare e non solo per allontanare le persone le une dalle altre. E proprio per questo in scena ci sarà questo rituale che sarà una pratica collettiva, quindi non fatta solo da me, ma anche le persone che verranno e parteciperanno saranno invitate a fare delle azioni e dei gesti di connessione con l'acqua, che avrà, grazie a delle sensoristiche, quindi a dei cavi proprio, dei sensori, la possibilità di suonare, di emettere dei suoni.
Bene. Tra l'altro, appunto, uno spettacolo che ci attrae molto per un linguaggio in questo caso ancora molto diverso dagli altri tre progetti, e che, come avete sentito da Valerie, può essere fruito sia in presenza sia online. Ovviamente online si può essere in molti, molti di più, quindi lo spettacolo avrà luogo alla Corte Ospitale di Rubiera alle 19.30 di oggi e poi soltanto online alle 21 di domani. Grazie davvero a Valerie Tameu, è veramente stato un piacere parlare con entrambi. Ringrazio anche Ruggero Franceschini, buon grazie. Debutto digitale o non digitale, un saluto a voi e a presto.
Grazie mille, arrivederci.
A presto. E allora, noi ricordiamo che le residenze digitali sono media partner, o meglio Radio Popolare media partner delle residenze digitali. Se volete prenotare uno di questi spettacoli da vedere, come avete sentito, in due repliche nei prossimi giorni a partire da oggi, residenzedigitali.it. E adesso invece ascoltiamo Gabriele Salvatores, Napoli, New York, un appuntamento proprio quest'oggi con il regista all'Anteo Spazio Cinema.
Gabriele Salvatores, parliamo di Napoli, New York, un testo che è raccontato varie volte, che proviene da Fellini, ma di un Fellini prima che fosse Fellini, perché stiamo parlando degli anni 40, quindi si intravede la poetica, ma non se ne intravede lo stile estetico, mettiamola così, ricorda più la strada che la città delle donne, ecco, per dire. Com'è stato questo incontro e qual è stato il tuo lavoro poi di trasformazione di questo testo?
Ma è quasi un giallo, un signore, Augusto Sainati, che è un critico cinematografico e professore di cinema a Napoli e a Pisa, era molto amico di Pinelli, che era lo sceneggiatore di Fellini, e una sera, uscendo da casa, era andato a trovarlo. Pinelli gli dice: guarda, vedi, mi fai un favore, c'è un baule pieno di scartoffie, me lo porti via, brucia tutto. Dice: no, te lo porto via, ma che scartoffie sono? No, dice, cose che avevo scritto io e Federico. Dice: io te lo porto via, ma non brucio le cose, me le leggo. E da questo baule è uscito questo trattamento, si chiama, al cinema. Sono 58 pagine, quasi una piccola novella. È vero, è perfetto quello che dicevi. Lui ancora non aveva elaborato la sua poetica da regista, non faceva il regista, scriveva solo le sceneggiature, Federico, in quel periodo lì. E quindi sembra anche forse più un film di De Sica che di Fellini. Ci sono i bambini protagonisti, Fellini non aveva mai usato bambini. Ed è proprio al passaggio tra il neorealismo e poi quella che diventerà la commedia italiana, oppure il cinema un po' di realismo magico, tipo Miracolo a Milano, quell'epoca lì. Quindi alcune tracce di Fellini si vedono, ma non è appunto La città delle donne, non è Otto e mezzo, non è La dolce vita, insomma. È un film molto tradizionale, scritto in tre atti, con un inizio e una fine, che racconta una storia grossa, importante. Io mi sono tenuto molto fedele alla prima parte. Beh, Fellini lo scrive nelle note di questo trattamento, dice: Napoli, New York, vabbè, Napoli la conosciamo, l'abbiamo, in America non ci siamo mai stati, quindi New York ce la siamo dovuto un po' inventare. Questo mi ha dato anche una chiave per fare il film. E la seconda parte, in effetti, è ambientata a New York. Lì sono dovuto intervenire un pochino di più, perché c'erano delle cose che non mi tornavano bene nel racconto.
Prima di arrivare ai temi, ai tuoi temi, al tuo stile, volevo riportarti anche a un altro aspetto estetico che ogni tanto ho ricordato Scorsese, credo che tu lo sappia benissimo. Qualcuno ha parlato di Hugo Cabret per tutta quella parte un po' favolistica, ma si vede, non so, a Napoli, hai portato le gangs a Napoli prese da sopra, e poi vabbè, New York è quell'aspetto, quella comunità italiana che spesso ci ricorda, no? Probabilmente è talmente nel DNA questo stile di cinema che viene fuori. Quindi appunto il lavoro poi dalla scrittura a questo tipo di regia, che è un po' diversa dalle tue, perché poi è abbastanza tipico tuo cambiare stile in ogni film.
Sì, sì, cerco di cambiare anche per non annoiarmi, devo dire la verità, e anche per alzare un po' l'asticella, un po' di sfide con se stessi, no? Cercare di fare cose che magari non hai fatto, non, imparare qualcosa di nuovo. E qui sì, io volevo fare un film tradizionale, non è la parola, classico, diciamo, ecco, il cinema, non so, proprio il cinema, quello che mi ha fatto innamorare appunto del cinema e poi mi ha fatto convinto a fare questo lavoro. E quindi anche lo stile di racconto è un pochino diverso dagli altri film. Le citazioni che fai, giustamente, sì, certo, Scorsese, che ha raccontato, che è di origine italiana, ha raccontato molto spesso gli italoamericani, anche un po' di Sergio Leone ci possiamo mettere dentro. E sì, ho letto questa cosa di Hugo Cabret, in effetti non saprei come definirlo bene questo film, perché certe volte hai toni di una favola, ma le favole quelle serie, però è molto legato alla realtà. In particolare Fellini e Pinelli scrivevano proprio nel dopoguerra, quando c'era il problema della migrazione, era molto forte, la povertà era molto forte in Italia. Quindi ci sono tutta una serie di temi, ma anche un discorso sulle donne, che stranamente già nel 49 loro anticipano, perché c'è questa, adesso non voglio fare troppo spoiler, ma insomma la cosa purtroppo che ci si accorge è che certi problemi rimangono uguali e non impariamo mai niente. È un film che non è un film sulla migrazione, che però ci ricorda che una volta i migranti eravamo noi, quasi 30 milioni di italiani sono migrati, sono andati via dall'Italia, siamo il paese con più migranti del mondo, e questo è già una cosa molto, molto contemporanea, che però non viene, ho cercato di non sottolinearla in termini ideologici, ma più in termini emotivi.
Sì, sì, no, infatti questo arriva e ovviamente non si può non notare, così come la solidarietà che poi si trova a New York tra gli italiani. Invece i tuoi temi, appunto, il viaggio, la colonna sonora, perché comunque la musica è sempre molto importante nel tuo film, per cui mi piacerebbe anche sapere qualcosa su quello, e poi sul viaggio, che in questo caso è per mare. fare.
Sì, questa è una delle cose che mi ha convinto poi a fare questo film, questo senso di solidarietà che c'è, ma poi alcuni temi che appunto avevo ritrovato, il viaggio, i bambini con cui ho lavorato tante volte nel film, la voglia di cambiare la propria vita, anche la cazzimma, come si dice a Napoli, cioè questi bambini, pure affrontando delle cose molto difficili, non piangono mai, vanno avanti, sono belli tosti. E c'è una scena che amo molto, che non, anche qui non voglio rivelare troppe cose, ma insomma sono persone che pensano che la fortuna, se non ce l'hai, te la puoi fare da solo, ecco. E questo è un tema che mi piaceva. Per quanto riguarda la musica, lo sai che volevo fare in realtà la rockstar invece che il regista, però, e quindi la musica per me è molto importante. Qui ho usato per la parte napoletana le canzoni della Nuova Compagnia di Canto Popolare, che erano poi tra l'altro amici quando si faceva teatro, li conoscevamo bene, e sono canzoni del 600, 700, 800, però rifatte in maniera molto forte, molto energica, belle. E poi quando si arriva in America invece chiaramente la musica cambia. Ci sono alcune canzoni d'epoca, della fine degli anni 40, ma mi sono permesso due incursioni nella contemporaneità con Procolarum di A Salty Dog, quando parte la nave, e Tom Waits, che però canta Gershwin, canta West Side Story, un pezzo di West Side Story. Sì, io penso che la musica non debba essere un cameriere che ti serve in guanti bianchi, te la racconta sul cibo che stai mangiando di più, ma deve essere un ingrediente del piatto, cioè è molto importante. A volte può andare anche in controdirezione rispetto alla scena, cioè puoi usare una musica dolce per una scena violenta, per esempio, o viceversa.
No. E allora Barbara Sorrentini sarà a moderare l'incontro con Gabriele Salvatore all'Anteo Spazio Cinema questo pomeriggio, dopo la proiezione delle 19:30 di Napoli, New York. Pubblicità, torniamo fra poco. Sempre parlando di cinema, noi vi segnaliamo invece un appuntamento che... Allora, vediamo un attimo se... Allora, sento la voce del maestro Shai, che ascolteremo tra breve. Dicevo, bentornati e bentornate alla seconda parte di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Vi ricordo ancora l'appuntamento di quest'oggi alle 19:30 al Anteo Palazzo del Cinema, quello all'angolo con via Milazzo, dove dopo la proiezione di Napoli, New York, Gabriele Salvatore si incontrerà il pubblico in una conversazione, un incontro che sarà moderato dalla nostra Barbara Sorrentini, la quale ci ha lasciato una serie di segnalazioni. Al Cinemanteo City Life, invece, sempre alle 19.30, si presenta un altro film, Mr. Bo, Amici Veri, Si Diventa, di Claudia Tosi. Dopo il successo delle anteprime bolognesi al Cinema Galleria, è iniziato ufficialmente il 13 novembre il tour italiano nelle sale di questo film, il nuovo documentario di Claudia Tosi, che mette in scena se stessa, racconta la sua vita a fianco di Bo, il Bo nel senso di bello in francese, cane brontolone affettuosissimo, sempre pronto a rivendicare il ruolo di protagonista. Il film sarà presentato dalla stessa Claudia Tosi oggi alle 19.30 al Cinemanteo City Life di Milano. Invece un'altra segnalazione riguarda quest'oggi e poi il 30 novembre all'Auditorium San Fedele. Chris Marker, Memorie, Visioni, Utopie, cinque capolavori del grande cineasta francese, accompagnati da incontri e masterclass a cura di Catherine Belcodia, Thierry Garrel, Yves-Élise Perniolat e Matteo Marelli. Filmmaker Festival si è concluso da poco, ma all'Auditorium San Fedele è in programma appunto fino al 30 novembre un omaggio a Chris Marker. Lo possiamo pronunciare forse alla francese proprio perché francese era, Chris Marker, con proiezioni e masterclass, un appuntamento da non perdere. In particolare quest'oggi alle 18 l'attrice Catherine Belcodia, protagonista di Level 5, sarà in sala per raccontare la genesi e la lavorazione del film, mentre alle 21 verrà proiettato proprio Level 5. Il 30 di novembre, quindi fra due giorni, alle 16, Thierry Garrel, produttore di molti film di Marker, terrà un incontro dal titolo Seven Times Chris Marker, The Most Famous of Unknown Filmmakers. Alle 18 sarà proiettato Le Tombeau d'Alexandre, infine alle 21 Les Jolies Mais, con l'introduzione a cura di Matteo Marelli. Tutto dunque nell'ambito di Filmmaker Fest, ma con questo spin-off al San Fedele, quindi trovate tutto anche su www.sanfedele.net. E noi adesso avevamo promesso, e lo abbiamo intrascoltato, di farvi sentire cosa ha detto Riccardo Chailly della prossima, prima che aprirà la stagione d'opera del Teatro alla Scala, come sempre il 7 di dicembre, il giorno del patrono di Milano, Sant'Ambrogio, dove accadono molte cose, ci saranno anche molte manifestazioni di protesta, come peraltro è anche tradizione del 7 di dicembre. Noi vi racconteremo tutto quanto, vi racconteremo gli Ambrogini, il dentro la Scala, il loggione come sempre, ma poi anche come va l'opera stessa, quindi saremo dentro e fuori la Scala con i nostri inviati e le nostre inviate. Però appunto, come facciamo sempre nel quotidiano culturale, noi vi raccontiamo pezzettino per pezzettino un po' che cosa sarà questa che è un'opera di Verdi importante, molto complicata, che parla ancora una volta, come Verdi quasi sempre faceva, di potere, ma dentro c'è anche una tormentata storia sentimentale, ci sono diversi ruoli importanti, il coro è molto importante, ci sono alcuni pezzi memorabili come La Vergine degli Angeli, che chiude uno degli atti e che è un pezzo di bravura del soprano, ma appunto anche del coro, eccetera. Tutto si svolge nel Settecento fra Italia e Spagna, perché come sempre Verdi traspone le proprie opere in epoche non sospette, dato che veniva spesso censurato dal regime austro-ungarico e che spesso appunto inseriva i temi appunto della lotta per la libertà e di tutta una serie di suggestioni risorgimentali all'interno di trame che appunto venivano spostate nello spazio, nel tempo, insomma, per poter essere messe in scena a quei tempi. Tutto questo in un'opera che dura quasi 4 ore, che inizierà alle 18 del 7 di dicembre e terminerà verso le 22. Saremo poi più precisi su quello, su quali saranno gli appuntamenti e gli spazi che Radio Popolare dedicherà a questo titolo. Sentiamo allora che cosa ha detto Riccardo Chailly, che ancora una volta sarà sul podio a dirigere l'orchestra.
Indietro, quello che ha detto poco fa Dominique, la Scala vanta una grande storia, la grande storia del teatro è segnata da eventi che toccano fortemente il melodramma della tradizione italiana. 59 anni, secondo me, per l'importanza che Forza del Destino rappresenta nel percorso verdiano, sono troppi per la distanza temporale che ha avuto. È vero che l'ultima rappresentazione teatrale in Scala risale a 25 anni fa, è comunque tanto tempo. Io penso sempre che il valore di una composizione e la grandezza di un capolavoro, come in questo caso, lo si possa verificare anche nella possibilità d'ascolto diretto, la possibilità di vivere questi capolavori. La trilogia romantica vanta questo da sempre, la trilogia della maturità estrema di Verdi pure, ma questo titolo, così come a volte anche Ballo in maschera e diciamo passaggi interni dello sviluppo della lingua musicale di Giuseppe Verdi, a volte viene purtroppo a mancare. Una delle ragioni è il cast. Abbiamo un cast formidabile, io sono felice di avervi tutti qui. Abbiamo due compagnie di canto che si alternano, che hanno lavorato molto bene in questo periodo con me, con Leo Muscato. Voci importanti, voci che chiedono l'impegno che questi ruoli assolutamente prescrivono da parte dell'autore. È chiaro che il salvataggio con Brian Jage all'ultimo momento, dopo che Jonas Kaufman, che peraltro dovrei vedere oggi con Anna per provare il quarto atto di Manon Lescaut, ma questo è un fatto nostro per adesso, anche se tra tre giorni siamo in concerto live televisione e compagnia bella. Però lo dico perché è un ruolo talmente esposto per quello che riguarda la tessitura tenorile, e ha bisogno di un tenore con la voce drammatica, quale Brian Jage ha, fortunatamente. Viene da un grande successo da Barcellona esattamente una settimana fa con questo titolo, che ha già più volte portato in giro per il mondo, quindi una candidatura preziosa in questo momento così di emergenza. La stessa cosa invece non è rivolta a Ludovic Tézier, che era candidato a questo progetto da molti anni, così come Anna da sempre. Anna per me è la mia eroina verdiana in questo teatro, da quando abbiamo iniziato con Giovanna d'Arco, il percorso proprio di una famosa trilogia della gioventù, la chiamavamo allora, ed è partita con Giovanna d'Arco, e da anni ci ritroviamo regolarmente insieme su questi grandi titoli verdiani. Sarò breve comunque. La persona a fianco a me, non lui, il regista, è curioso che io sia spalla a spalla con il regista, ma buon segno. Ma prima di lui c'è Alberto Malazzi. Perché Alberto Malazzi? Cioè, voi sapete il percorso che il coro sta facendo insieme a me e con tutta la partecipazione del teatro, e alla luce di tutti, all'ascolto di tutti. Ogni volta che venite a ascoltare esecuzioni dal vivo, il coro è patrimonio dell'umanità, come viene spesso riconosciuto. In questa opera il ruolo del coro è molto centrale, perché nelle zone, diciamo, negli atti, nelle scene in particolare, diciamo di commedia collettiva, al di là di personaggi importanti, tutt'altro che complementari come Preziosilla e Framelitone e anche Mastro Trabucco, ma l'interazione tra di loro avviene sempre con la partecipazione del coro. Il coro ha un ruolo importante in quest'opera. E la cosa importante ancora da ricordare è che per la Scala Verdi ha regalato tre pagine nate per Milano dopo San Pietroburgo. Sette anni dopo la prima di San Pietroburgo ha costruito la più grande sinfonia, forse di tutte le sinfonie d'opera di Verdi, la più amata nel mondo, e poi ha aggiunto la scena della ronda col coro maschile nel terzo atto e il famoso trio conclusivo dell'opera. Abbiamo il basso, il guardiano, il soprano e il tenore. Sono pagine immense, pagine straordinarie, pagine che si staccano da quello che può essere la prevedibilità, e fa staccare tutti noi da terra, ci eleva questa musica. L'ultimo punto però centrale di elevazione avviene alla fine del secondo atto. La Vergine degli Angeli è la pagina che ben conoscete, sapete che cos'è per grandezza assoluta. L'altro giorno abbiamo fatto un'esecuzione in prova talmente bella, proprio prima di tutto, in primis per il colore del coro maschile, secondo per la bravura di Anna, terzo per la sensibilità con cui l'orchestra ha accompagnato. Io ho finito quel numero, che peraltro termina con un blackout, e dopo il blackout ho detto: questa è musica che non si può provare, non la si può concertare, perché è troppo alta, è troppo al di sopra di noi, ci eleva in un modo assolutamente irresistibile da un lato, e dall'altra da sentire che qualsiasi intervento razionale di concertazione può solo in un certo senso interferire in modo negativo a quella che è la parabola del viaggio timbrico di tutta quella scena. È qualcosa di assolutamente formidabile. E l'ultima cosa che dico è con Leo Muscato, perché con lui ci siamo incontrati col Barbiere di Siviglia e ho avuto la sensazione di avere un regista con me che fosse sempre con la musica, e quindi mai una presenza d'ostacolo alla musica. In un'opera complessa come Forza del Destino, che ripeto è una storia complessa, lunga, che ha arco di anni di racconto, attraversa anni di evoluzione della storia e va per scene, ecco, in certo senso avevo bisogno proprio di avere un senso di supplicata dall'inizio continuità. Ecco, la continuità è uno dei danni storici di Forza del Destino, che ha sofferto di continue interruzioni per il cambio di scena, no? Avendo, come ho detto, una struttura che va per scena a scena. E Leo in questo mi ha ascoltato e ha condiviso la possibilità, pur nella lunghezza di quest'opera, che ricordo eseguiamo nell'edizione critica Ricordi 2005, integrale, senza tagli, quindi ha un impegno proprio di durata grande, però la continuità dell'azione e anche il collegamento musicale tra scena e scena è uno dei punti fondamentali a cui io, dal primo giorno in cui abbiamo parlato di Forza con Leo, ho puntato molto attentamente, e di questo sono molto grato. Grazie.
E allora, questo era Riccardo Sciai, che dirigerà La Forza del Destino di Giuseppe Verdi il prossimo 7 dicembre al Teatro alla Scala. Un minuto per farvi sentire cosa ha detto, tra l'altro con una piccola sorpresa, Anna Netrebko, che sarà Leonora.
I'm very happy and honored to perform in this wonderful opera with amazing cast and great production maestro, wonderful.
Sono molto onorata, felice di far parte di questa produzione con un grande cast in questa bellissima opera. Grazie maestro. È un'opera che musicalmente è assolutamente separata da altre opere di Verdi, almeno dal punto di vista dell'effetto. Si scoprono sempre delle novità, delle cose nuove, suggestioni quando si affronta questo capolavoro.
What is the character of Leonora and what it is for you? Can I be honest? No. If you are looking at the story, basically it's nonsense.
Per quello che riguarda il personaggio di Leonora, posso essere sincera? Se si guarda la storia nuda e cruda, non ha più senso. Se si cerca di capire perché si comporta così, tormentata dalla disperazione, dalla colpa, dalla paura, e alla solitudine in cui si rinchiude. Certo che come donna del XXI secolo faccio fatica a comprendere. E quindi, per comprendere meglio qual è il senso del personaggio, mi sono ispirata e sono stata soprattutto molto attenta alla partitura musicale. Insomma, non è detto che tutte le prime donne debbano dire frasi di circostanza. Insomma, Anna Netrebko ha detto proprio che la storia del libretto della Forza del Destino, per quello che riguarda il personaggio femminile, forse un po' superata se la si prende letteralmente. Noi abbiamo un'altra segnalazione che adesso Barbara Sorrentini mi ha portato e la diamo con piacere. Al Via Corti di Memoria, la prima rassegna cinematografica che racconta l'Alzheimer e le demenze. Venerdì 29, sabato 30, due giorni di proiezioni, incontri, dibattiti dedicati a una malattia che in Italia coinvolge milioni di persone. Tra i lungometraggi in programma, La casa di Ninetta, prima regia di Lina Sastri, e Remembering Gene Wilder, la prima europea nelle sale. Tutto questo nelle due sale Capitol Aurora del cinema City Life Anteo. Domani, venerdì e sabato. Noi adesso abbiamo la sigla della rubrica di lirica. Continuiamo a parlare di lirica. Mannaggia, gli avevo promesso 10 minuti e ne abbiamo poco più di 3 perché non riuscivamo a prendere la linea, talvolta i nostri centralini si intasano. Giovanni Chiodi, basta, a te.
Allora,
a te.
Ma io accumulo cose da dire. Allora, finisco con Bergamo, che peraltro è ancora in corso, cioè il festival termina domenica perché ho visto al Teatro Donizetti l'arcinoto Don Pasquale, nuova produzione diretta dal giovane direttore messicano Ivan López Reynoso, con un ottimo cast, due veterani e due giovani. Una spanna soprattutto metto Roberto De Candi, è in gran forma per la sua ironia, perché è un attore formidabile, è un grande cantante, ha i colori giusti. Poi il tenore Javier Camarena, che è un Ernesto bel cantista, come deve essere, anche se alla mia recita non stava benissimo, e i due giovani che sono allievi della bottega Donizetti sono Giulia Mazzola, molto corposa, non filiforme, e Dario Sogos, molto arguto come malatesta. La regia è per me l'elemento debole di questa produzione, perché è di Amélie Niemeyer, ha voluto fare una sorta di Don Pasquale in una villa stile Parasite, no? Il famoso film coreano, sì, che ha vinto l'Oscar. Quindi Norina vive in un'auto rotta e sporca, è la povera che cerca di ascendere la scala sociale, che poi trasformerà la casa di Don Pasquale in una sorta di rave party sgargiante. Però non mi lascia convinta, perché l'idea è buona, ma poi è tutta la seconda parte, e quindi il terzo atto, che per me scade un po' troppo nella farsa, con questo elefantino rosa in scena e le battute in bergamasco. Però il direttore ha diretto molto bene la nuova edizione critica di Roger Parker e Gabriele Dotto, che è una sorpresa infinita per chi conosce la versione tradizionale. E infine, se mi dai ancora un minuto, termino con il Roberto De Vries.
Ne hai due.
Due minuti. Allora, Roberto De Verre, prima versione napoletana 1836, quindi senza sinfonia e con alcune varianti. Anche qui la regia non mi ha convinto, è di Langridge, che fa recitare i cantanti in costume, peraltro discutibile, ma varie cadute, questo scheletro della morte che si aggira in scena, questo letto sospeso per aria. In compenso la parte vocale è ottima, perché debuttava Jessica Pratt nel ruolo, lo ha cantato benissimo, con tanti piani, tanti pianissimi, e con la sua voce naturalmente. John Osborne tenore, che è un fuori classe, infatti nella mia recita al pubblico ho chiesto il bis, Raffaella Lupinacci, che è una Sara vigorosissima e sicura, Simona Piazzolla viceversa è un Nottingham per me non impeccabile, di intonazione troppo legnosa. Direzione di Riccardo Frizza, iperanalitica nel fraseggio, asciugata insomma rispetto alla tradizione, con marcati contrasti di tempo. È una lettura volutamente iperanalitica che lascia fraseggiare i cantanti. Allora, il festival si chiude domenica con Zoraida di Granata, ma potete rivederlo quanto volete abbonandovi alla Donizetti TV.
Sì.
Parlerò la prossima volta di altre cose bellissime che ho visto. Ecco, magari.
Diciamo che la prossima settimana però noi siamo alla Scala, quindi ci concentreremo, magari ci sentiamo due volte. Adesso ci mettiamo d'accordo. Va bene?
Ci mettiamo d'accordo, grazie.
Sabato 7 dicembre saremo insieme alla Scala con Giovanni Chiodi. Io intanto vi continuerò a far sentire le voci della presentazione alla stampa, in maniera da avere tanti elementi diversi, no, su quello che succederà. Sarà come al solito un po' una sfacchinata per noi, ma ci divertiremo, caro Giovanni.
Esatto, abbiamo molto da dire.
Intanto ti dico che un nostro ascoltatore ci ha regalato un calendario a tema, a te e a me. È un illustratore bravissimo e poi insomma, te lo consegnerò, lo ringrazierò in onda.
Grazie, grazie.
A risentirci Giovanni, a presto. Ciao.
Grazie.
Ciao, ciao. Cult finisce qui, adesso ci sono le notizie di Radio Popolare, noi torniamo non domani perché domani Cult non sarà in onda per lasciare spazio alle dirette dello sciopero generale che come sapete è appunto previsto per domani. Vi ricordiamo che però domani in auditorium Demetrio Stratos, a partire dalle 21.30, ci sarà la serata Puccini per tutti, tutti per Puccini, organizzata da Claudio Ricordi con molti ospiti. Prenotatevi a prenotazioni@radiopopolare.it, è il giorno del centenario di Puccini. A risentirci.